Carneade. Chi era costui? Ruminava tra sé Don Abbondio, seduto sul suo seggiolone, in una stanza del piano superiore, con un libricciolo aperto davanti, quando Perpetua entrò a portargli l'imbasciata. Carneade. Questo nome mi par bene d'averlo letto o sentito. Doveva essere un uomo di studio, un letteratone del tempo antico. È un nome di quelli, ma chi diavolo era costui? Tanto il povero uomo era lontano da prevedere che burrasca gli si addensasse sul capo. Bisogna sapere che Don Abbondio si dilettava di leggere un pochino ogni giorno e un curato suo vicino, che aveva un po' di libreria, gli prestava un libro dopo l'altro, il primo che gli veniva alle mani. Quello su cui meditava in quel momento Don Abbondio, convalescente della febbre e dello spavento, anzi più guarito quanto alla febbre che non volesse lasciar credere, era un panegirico in onore di San Carlo, detto con molta enfasi e udito con molta ammirazione nel Duomo di Milano 2 anni prima. Il santo v'era paragonato, per l'amore allo studio, ad Archimede, e fin qui Don Abbondio non trovava inciampo, perché Archimede ne ha fatte di così curiose, ha fatto dir tanto di sé, che per saperne qualche cosa non c'è bisogno d'un'erudizione molto vasta. Ma dopo Archimede, l'oratore chiamava a paragone anche Carneade, e lì il lettore era rimasto arrenato. In quel momento entrò Perpetua ad annunziare la visita di Tonio. «A quest'ora?» disse anche Don Abbondio, com'era naturale. «Cosa vuole? Non hanno discrezione, ma se non lo piglia al volo, già se non lo piglio ora, chissà quando lo potrò pigliare, fatelo venire. Ehi, ehi, siete poi ben sicura che sia proprio lui?» «Diavolo!» rispose Perpetua e scese. Aprì l'uscio e disse: «Dove siete?» Tonio si fece vedere e nello stesso tempo venne avanti anche Agnese e salutò Perpetua per nome. «Buonasera, Agnese», disse Perpetua. «Di dove si viene a quest'ora?» «Vengo da...» e nominò un paesetto vicino. «E se sapeste», continuò, «mi son fermata di più, appunto in grazia vostra». «O perché?» domandò Perpetua, e voltandosi ai due fratelli. «Entrate», disse, «che vengo anch'io». «Perché», rispose Agnese, «una donna di quelle che non sanno le cose e vogliono parlare, credereste? S'ostinava a dire che voi non vi siete maritata con Beppe Suola Vecchia né con Anselmo Lunghigna, perché non v'hanno voluta. Io sostenevo che siete stata voi che gli avete rifiutati l'uno e l'altro». «Sicuro! Oh, la bugiarda, la bugiardona! Chi è costei? Non me lo domandate, che non mi piace metter male. Me lo direte, me l'avete a dire. Oh, la bugiarda! Basta, ma non potete credere quanto mi sia dispiaciuto di non saper bene tutta la storia, per confonder con lei». «Guardate se si può inventare a questo modo!» esclamò di nuovo Perpetua e riprese subito. «In quanto a Beppe, tutti sanno e hanno potuto vedere. Ehi, Tonio, accostate l'uscio e salite pure, che vengo». Tonio di dentro rispose di sì e Perpetua continuò la sua narrazione appassionata. In faccia all'uscio di Don Abbondio s'apriva tra due casipole una stradetta che, finite quelle, voltava in un campo. Agnese vi s'avviò come se volesse tirarsi alquanto in disparte per parlar più liberamente, e Perpetua dietro. Quando ebbero voltato e furono il luogo donde non si poteva più veder ciò che accadesse davanti alla casa di Don Abbondio, Agnese tossì forte. Era il segnale. Renzo lo sentì, fece coraggio a Lucia con una stretta di braccio e tutte e due, in punta di piedi, vennero avanti rasentando il muro, zitti zitti. Arrivarono all'uscio, lo spinsero adagino adagino, cheti e chinati. Entrarono nell'andito dove erano i due fratelli ad aspettarli. Renzo accostò di nuovo l'uscio pian piano e tutte e quattro su per le scale, non facendo rumore neppur per uno. Giunti sul pianerottolo, i due fratelli si avvicinarono all'uscio della stanza che era di fianco alla scala. Gli sposi si strinsero al muro. «Deo gratias!» disse Tonio a voce chiara. «Tonio, entrate!» rispose la voce di dentro. Il chiamato aprì l'uscio, appena quanto bastava per poter passare lui e il fratello a un per volta. La striscia di luce che uscì d'improvviso per quell'apertura e si disegnò sul pavimento oscuro del pianerottolo fece riscoter Lucia come se fosse scoperta. Entrati i fratelli, Tonio si tirò dietro l'uscio. Gli sposi rimasero immobili nelle tenebre, con le orecchie tese tenendo il fiato. Il rumore più forte era il martellar che faceva il povero cuore di Lucia. Don Abbondio stava, come abbiamo detto, su una vecchia seggiola, ravvolto in una vecchia zimarra, con in capo una vecchia papalina che gli faceva cornice intorno alla faccia, al lume scarso d'una piccola lucerna. Due folte ciocche di capelli che gli scappavano fuori della papalina, due folti sopraccigli, due folti baffi, un folto pizzo, tutti canuti e sparsi su quella faccia bruna e rugosa, potevano assomigliarsi a cespugli coperti di neve, sporgenti da un dirupo al chiaro di luna. «Ah, ah!» fu il suo saluto mentre si levava gli occhiali e li riponeva nel libricciolo. «Dirà il signor curato che son venuto tardi», disse Tonio inchinandosi, come pure fece, ma più goffamente, Gervaso. «Sicuro che è tardi, tardi in tutte le maniere, lo sapete che sono ammalato? Oh, mi dispiace, l'avrete sentito dire, sono ammalato e non so quando potrò lasciarmi vedere. Ma perché vi siete condotto dietro quel figliuolo? Così, per compagnia, signor curato. Basta, vediamo. Son 25 berlinghe nuove, di quelle col Sant'Ambrogio a cavallo», disse Tonio, levandosi un involtino di tasca. «Vediamo», replicò Don Abbondio, e, preso l'involtino, si rimesse gli occhiali. L'aprì, cavò le berlinghe, le contò, le voltò, le rivoltò, le trovò senza difetto. «Ora, signor curato, mi darà la collana della mia Tecla?» «È giusto», rispose Don Abbondio. Poi andò a un armadio, si levò una chiave di tasca e, guardandosi intorno come per tener lontani gli spettatori, aprì una parte di sportello, riempì l'apertura con la persona, mise dentro la testa per guardare e un braccio per prendere la collana, la prese e, chiuso l'armadio, la consegnò a Tonio dicendo: «Va bene. Ora», disse Tonio, «si contenti di mettere un po' di nero sul bianco». «Anche questa», disse Don Abbondio, «le sanno tutte. E com'è divenuto sospettoso il mondo! Non vi fidate di me?» «Come, signor curato, sì, io mi fido. Lei mi fa torto, ma siccome il mio nome è sul suo libraccio, dalla parte del debito... Dunque, già che ha già avuto l'incomodo di scrivere una volta, così, dalla vita alla morte, bene, bene», interruppe Don Abbondio, e brontolando tirò a sé una cassetta del tavolino, levò fuori carta, penna e calamaio, e si mise a scrivere, ripetendo a viva voce le parole di mano in mano che gli uscivano dalla penna. Frattanto, Tonio e, a un suo cenno, Gervaso, si piantarono ritti davanti al tavolino, in maniera d'impedire allo scrivente la vista dell'uscio e, come per ozio, andavano stropicciando coi piedi il pavimento per dar segno a quei che erano fuori d'entrare e per confondere nello stesso tempo il rumore delle loro pedate. Don Abbondio, immerso nella sua scrittura, non badava ad altro. Allo stropiccio dei quattro piedi Renzo prese un braccio di Lucia, lo strinse per darle coraggio e si mosse tirandosela dietro tutta tremante, che da sé non vi sarebbe potuta venire. Entrarono pian piano in punta di piedi, rattenendo il respiro, e si nascosero dietro i due fratelli. Intanto Don Abbondio, finito di scrivere, rilesse attentamente senza alzar gli occhi dalla carta, la ripiegò in quattro dicendo: «Ora sarete contento», e levatosi con una mano gli occhiali dal naso la porse con l'altra a Tonio, alzando il viso. Tonio, allungando la mano per prendere la carta, si ritirò da una parte, Gervaso a un suo cenno dall'altra, e nel mezzo, come al dividersi d'una scena, apparvero Renzo e Lucia. Don Abbondio vide confusamente, poi vide chiaro, si spaventò, si stupì, si infuriò, pensò prese una risoluzione. Tutto questo nel tempo che Renzo mise a proferire le parole: «Signor curato, in presenza di questi testimoni, questa è mia moglie!» Le sue labbra non erano ancora tornate al posto che Don Abbondio, lasciando cadere la carta, aveva già afferrata e alzata con la mancina la lucerna, ghermito con la dritta il tappeto del tavolino e tiratolo a sé con furia, buttando in terra libro, carta, calamaio e polverino, e balzando tra la seggiola e il tavolino s'era avvicinato a Lucia. La poveretta, con quella sua voce soave e allora tutta tremante, aveva appena potuto proferire «e questo», che Don Abbondio le aveva buttato sgarbatamente il tappeto sulla testa e sul viso per impedirle di pronunziare intera la formula. E subito, lasciata cadere la lucerna che teneva nell'altra mano, s'aiutò anche con quella a imbacuccarla col tappeto, che quasi la soffocava, e intanto gridava quanto ne aveva in canna: «Perpetua! Perpetua! Tradimento! Aiuto!» Il lucignolo che moriva sul pavimento mandava una luce languida e saltellante sopra Lucia, la quale, affatto smarrita, non tentava neppure di svolgersi, e poteva parere una statua bozzata in creta.